Cari amici di Ottolina TV, in questa puntata vi racconteremo perché forse quando ce la prendiamo con gli immigrati o con i percettori del reddito di cittadinanza stiamo decisamente sbagliando obiettivo e i veri nemici sono altri. Ciao a tutti, io sono Fabio Perrone da parte di Paese Reale e questa è l'ottava puntata di Fardelli d'Italia, la nostra rubrica settimanale con Ottolina TV in cui analizziamo falle e contraddizioni della politica italiana. Se lavori duro, ti impegni, sei creativo e ti dai da fare, continua così perché il figlio del capo si comprerà l'auto nuova. Ad abbattere gli stereotipi ormai antichi sulla meritocrazia del mondo liberale arriva l'ennesimo studio, questa volta da parte di Credit Suisse e soprattutto da parte di Banca Italia. Cosa hanno dimostrato i dati di queste due realtà? Che in realtà il 50% circa della ricchezza del nostro paese è in mano solo al 3,5% del totale della popolazione. Questo vuol dire che c'è un altro 96,5% che combatte invece con salari da fame, condizioni difficili, peggioramento progressivo della qualità della vita per via dell'inflazione e soprattutto peggioramento sempre più evidente dei servizi che dovrebbero essere garantiti a tutti. Simultaneamente arriva invece uno studio da parte della CGIL che ci viene a disvelare che 5,7 milioni di persone tra gli occupati, proprio quelli che stanno aumentando secondo Giorgia Meloni e di cui fa vanto il governo, 5,7 milioni, avete capito bene, lavorano per meno di 11.000 euro lordi l'anno, quindi decisamente al di sotto della soglia di povertà di fatto, soprattutto se si vive all'interno di una città con dei prezzi alle stelle, penso a Roma e ancora peggio se si va al nord Italia o a Milano in particolare. A questi se ne aggiungono altri 2 milioni, quindi arriviamo quasi a 8, che comunque non arrivano a 17.000 euro lordi all'anno. Vi rendete conto che significa letteralmente combattere con una cosa del tipo 1000 euro al mese netti? Una condizione di miseria e di povertà indecorosa. Se teniamo insieme questi due dati che vi abbiamo descritto in sequenza, capiamo che quando parliamo dell'Italia parliamo di un paese in cui una ristretta minoranza continua a fare caterve di soldi, mentre la maggior parte si impoverisce sempre di più, fino ad andare verso la fame e a raschiare il fondo del proprio conto corrente ogni mese. Ma c'è di più! Alla faccia di questa fastidiosa retorica, come dicevamo, sul merito di narrazione liberale, in realtà non solo ci sono queste gravissime disuguaglianze, ma questo sistema tende sempre di più ad autoalimentarsi perché da una parte chi ha molti soldi investe molti soldi ad esempio in sanità privata, garantendosi migliori cure, ma soprattutto migliori università private che produrranno di fatto migliori curriculum per i propri figli e quindi la progenie e i figli dei ricchi avranno un curriculum che li porterà ad entrare nell'elite del mondo economico e finanziario che conta e continueranno a perpetrare quindi questa condizione di benessere maggiore allargando progressivamente la forbice da una generazione all'altra. Quindi i figli degli operai non diventano più dottori, ma non perché sia mancata la vocazione al mestiere, ma perché la maggior parte dei figli dei poveri sono costretti a iniziare a lavorare anche con l'abbandono scolastico magari a 14 o 16 anni, ma in ogni caso non accedono quasi mai all'università, men che meno riescono ad arrivare a fare la vita di fuorisede, che ha un costo altissimo per le famiglie d'origine. Quindi di fatto questa situazione tende sempre di più a peggiorare e la gran parte degli italiani non possono più accedere a servizi dignitosi, ma anche al sapere, e questa forbice appunto si allarga e la prospettiva peggiora ancor più della condizione materiale, se guardiamo nel lungo periodo. Se vi chiedessero di partecipare a una gara in cui voi correte con le vostre scarpe da ginnastica con dei pesi ai piedi, mentre gli altri partecipanti hanno il motorino, voi riteneste quella gara equa? E se dopo averla fisiologicamente persa, vi trovaste anche a dover sopportare la retorica dei vincitori che ci spiegano quanto sono stati più svegli, più bravi, più intelligenti, più audaci di noi, mentre noi abbiamo perso solo per colpa della nostra inettitudine e del non averci creduto abbastanza? Non vi sentireste preso per il culo? Bene, questa è l'Italia di oggi. Vi abbiamo già smascherato la narrazione di questo governo sull'aumento dei 3 miliardi nella sanità pubblica, perché innanzitutto una parte andranno poi di fatto alla sanità privata, ma per lo più erano miliardi già accantonati, destinati a quell'utilizzo, e una parte di 400 milioni invece è stata stanziata per abbreviare le attese, i tempi d'attesa che sappiamo oggi sono terribili, le code sono lunghissime. Ecco, allora, per dare una nota di concretezza a quanto sia importante aumentare gli investimenti nella nostra sanità, vi raccontiamo un episodio realmente accaduto in questi giorni. Pochi giorni fa nelle Marche, un medico, poco convinto della diagnosi di influenza data a una giovane ragazza che più volte si era presentata al pronto soccorso perché in cattive condizioni di salute, ha deciso, senza che nessuno glielo chiedesse o glielo imponesse, alla fine del proprio turno di recarsi in visita dalla ragazza e di fatto, alla luce di ulteriori piccoli accertamenti in loco, le ha letteralmente salvato la vita. Ora, la riflessione che noi non possiamo non fare è: vi rendete conto di quanto sia pericoloso sottofinanziare la sanità? Avremmo avuto a che fare con un altro caso di malasanità, una ragazza giovane morta per motivi del tutto ingiustificabili, e oltretutto l'Italia come paese avrebbe speso ulteriori soldi per risarcire la famiglia. Possiamo affidarci però allo scrupolo del singolo medico e alla sua rettitudine morale? Non sarebbe invece il caso che l'Italia tornasse ad essere un paese in cui si investe davvero in sanità, in cui al personale medico, al personale sanitario, agli infermieri, eccetera, viene dato un salario dignitoso, gli straordinari vengono pagati e soprattutto dei turni umani, in cui quindi è possibile lavorare con la giusta lucidità, la giusta calma, facendo diagnosi accurate e conseguentemente dando delle terapie idonee a curare le persone. Ricordiamoci che quello che è successo alla ragazza poteva capitare a ciascuno di noi nel momento sbagliato. La scarsa attenzione verso questa ragazza proprio non può stupirci, perché in realtà è un fenomeno che va allargandosi. Aumentano le liste d'attesa, peggiorano le condizioni di lavoro per il personale sanitario, i pronti soccorso sono al collasso, mancano i posti letto, eccetera, eccetera. Sarebbe facile parlare di un caso isolato, in realtà è un fenomeno che va proprio allargandosi di giorno in giorno. Ed il progressivo peggiorare di questa situazione dipende dalle politiche austeritarie di taglio alla spesa pubblica e liberiste degli ultimi 30 anni, effettuate sia dai governi di centrodestra che dai governi di centrosinistra. A questo proposito, Giorgia Meloni continua a ribadire di difendere gli interessi degli italiani quando decide come manovrare, un miliardo più, un miliardo meno, le finanziarie, appunto la manovra finanziaria, e quindi anche decidere quanto stanziare sulla sanità. Ma di quali italiani e di quali interessi parla, visto che tra poco gli italiani non potranno più neppur curarsi? Forse parla di quelli che possono accedere alla sanità privata andando a curarsi in clinica tirando fuori i propri migliaia di euro. Ecco, allora se parla di quegli italiani lì, di quel 3,5% di cui parlavamo all'inizio, allora sì, tutto si spiega davvero. In questa elite di cui vi stiamo parlando, che vive sopra le nostre teste e anche un po' sulle nostre spalle, più correttamente c'è anche un ministro, anzi una ministra se preferite, del nostro esecutivo. Parliamo di un'odiatrice seriale dei poveri che ha attaccato i poveri e i percettori del reddito di cittadinanza per tantissimo tempo, lamentandosi dell'intempestività dell'esecutivo Conte durante la pandemia del Covid. Ebbene, con questo strepitoso curriculum non potevamo non parlare di Daniela Santanchè.
No, per piacere, non voglio, non voglio!
Che è finita di nuovo sul banco degli imputati ed è nella graticola anche mediatica. Vi spieghiamo cos'è successo. Alla paladina della speculazione balneare, proprio giovedì è arrivata la comunicazione della fine delle indagini preliminari per la vicenda Visibilia, editore e concessionaria. Si configurerebbe la truffa ai danni dello Stato, precisamente una truffa ai danni dell'INPS, visto che Daniela Santanchè percepiva la cassa integrazione in deroga durante la pandemia Covid. Proprio lei che si lamentava di gente che prende soldi dallo Stato per stare sul divano, invece di fatto sembrerebbe essersi appropriata indebitamente di soldi pubblici da parte dell'INPS, e in questo caso invece non c'era niente di cui vergognarsi. Chi lo sa, forse la verità è che a questa destra lo Stato fa schifo, ma i soldi pubblici piacciono tantissimo. E quindi, se state sul divano, siete delle brutte persone. Se io i soldi li prendo per andarmene a Cortina d'Ampezzo, sono una grande imprenditrice.